Jonathan volteggiava lentamente sopra le scogliere remote, osservando l'allievo. Il giovane, grezzo gabbiano Fletcher, era uno studente di volo quasi perfetto. Era forte, leggero, veloce e, cosa assai più importante, desiderava con tutto se stesso imparare a volare. Eccolo che arrivava, una forma sfocata grigia che beccheggiava fuori da una picchiata, scaraventandosi a 150 miglia l'ora davanti al suo istruttore. Si tuffò all'improvviso in un altro tentativo di avvitamento lento verticale in 16 punti, contando ad alta voce. 8, 9, 10. Vedi, Jonathan, sto perdendo velocità. 11. Voglio imparare a fermarmi bello, secco come te. 12. Accidenti, non ce la faccio. 13. Gli ultimi 3 punti. Senza. 14. Fletcher arrivò in cima e precipitò in una rovinosa scampanata, travolto dalla rabbia e dalla furia. Cadde all'indietro, si rigirò, finì fuori controllo in una vite rovesciata e infine si riprese, ansante, 100 piedi sotto il suo istruttore. «Stai perdendo tempo con me, Jonathan. Sono troppo scemo. Sono troppo stupido. Ci provo e ci riprovo, ma non ce la farò mai». Il gabbiano Jonathan guardò in giù verso di lui e annuì. «Non ce la farai mai, sicuro, finché fai quella cabrata così brusca. Fletcher, hai perso 40 miglia all'ora all'inizio. Devi andare per gradi. Deciso ma fluido, ricordi?» Scese veloce a livello del gabbiano più giovane. «Adesso proviamo insieme. Informazione. E sta attento a quella cabrata. Devi entrarci piano, tranquillo». In capo a 3 mesi, Jonathan aveva altri 6 studenti, tutti reietti, ma attratti da quella strana nuova idea di volare per la gioia di volare. Eppure veniva loro più facile ottenere altissimi risultati che capire la ragione che c'era dietro. Ciascuno di noi è in verità un'idea del grande gabbiano, un'illimitata idea di libertà, diceva Jonathan la sera sulla spiaggia. E il volo di precisione è un passo verso l'espressione della nostra vera natura. Tutto ciò che ci limita, dobbiamo metterlo da parte. Ecco il perché di tutti questi allenamenti di volo ad alta velocità e basta, e di volo acrobatico. E i suoi studenti erano già addormentati, sfiniti dalla giornata di volo. Amavano gli allenamenti perché erano rapidi, eccitanti e nutrivano una fame di imparare che cresceva a ogni lezione. Ma nessuno di loro, nemmeno il gabbiano Fletcher Lind, era arrivato a credere che il volo delle idee potesse essere reale quanto il volo di vento e penne. «Tutto il vostro corpo, dalla punta di un'ala all'altra», diceva ancora Jonathan, «non è altro che il vostro pensiero stesso in forma visibile. Spezzate le catene del pensiero e spezzerete anche le catene del corpo». Ma, comunque lo dicesse, suonava come una piacevole fantasia. E loro avevano ben più bisogno di dormire. Un mese dopo, Jonathan disse che era giunto il momento di tornare allo stormo. «Non siamo pronti», disse il gabbiano Henry Calvin. Non ci vogliono, siamo reietti, non possiamo imporci dove non siamo i benvenuti, vero?» «Siamo liberi di andare dove vogliamo e di essere ciò che siamo», rispose Jonathan, e si levò in volo e puntò verso est, verso le dimore dello stormo. Fra i suoi studenti si diffuse un'ansia fulminea, perché la legge dello stormo dice che un reietto non torna mai indietro e la legge non era stata infranta una sola volta in 10.000 anni. La legge diceva di restare. Jonathan diceva di andare. E ormai aveva coperto un miglio. Se avessero indugiato ancora, si sarebbe ritrovato ad affrontare da solo uno stormo ostile. «Beh, non siamo costretti a obbedire alla legge se non facciamo parte dello stormo, no?» disse Fletcher a disagio. «E poi, se c'è da azzuffarsi, saremo molto più utili là che qua». E così, quella mattina giunsero in volo da ovest, in 8, in formazione a doppio diamante, le punte delle ali quasi sovrapposte. Sorvolarono la spiaggia del Consiglio dello Stormo a 135 miglia l'ora, Jonathan in testa, Fletcher disinvolto alla sua destra, Henry Calvin teso in un coraggioso sforzo alla sua sinistra. Poi tutta la formazione ruotò lentamente sulla destra, come un solo uccello, in piano. Poi a rovescio, poi di nuovo in piano, frustata dal vento. La formazione, come se fosse un coltello gigante, tagliò di netto gli strilli e i garriti della vita quotidiana nello stormo, e 8.000 occhi sgranati di gabbiano si misero a fissarli. Uno per uno, ciascuno degli 8 uccelli puntò brusco all'insù in una gran volta e fece tutto il giro fino a ritrovarsi quasi immobile e a posarsi sulla sabbia. Poi, come se quel genere di cose succedesse tutti i giorni, il gabbiano Jonathan cominciò a fare le sue osservazioni. «Per cominciare», disse con una smorfia, «eravate tutti in lieve ritardo nella salita». Fu come se un lampo si fosse abbattuto sullo stormo. «Quegli uccelli sono reietti e sono tornati». «E questo è inammissibile!» Le previsioni di Fletcher su una possibile battaglia si dissiparono nella confusione. «Beh, sì, sicuro, saranno anche reietti», dissero alcuni dei gabbiani più giovani. «Ma ragazzi, dov'è che hanno imparato a volare così?» Ci volle quasi un'ora perché la parola dell'anziano si diffondesse in tutto lo stormo.
«Ignorateli! Il gabbiano che rivolge la parola a un reietto è un reietto a sua volta!» «Il gabbiano che guarda un reietto infrange la legge dello stormo».
Da quel momento in poi, Jonathan si ritrovò a fissare una distesa di grigie schiene piumate, ma non ci badò. Tenne le sue esercitazioni proprio lì, sulla spiaggia del Consiglio, e per la prima volta prese a spingere i suoi studenti al limite delle loro capacità.
«Gabbiano Martin!» urlò. «Tu dici di sapere tutto del volo a bassa velocità, ma non sai un bel niente finché non lo dimostri. Vola!»
Così il piccolo tranquillo gabbiano Martin William, sbalordito per essere finito nella linea di fuoco del suo istruttore, riuscì a stupire anche se stesso, diventando un asso del volo lento. Nella brezza più lieve riuscì a torcere le penne per librarsi senza nemmeno un colpetto d'ala, da sabbia a nube e ritorno. Allo stesso modo, il gabbiano Charles Roland volò nel vento della Gran Montagna fino a 24.000 piedi e tornò blu per via dell'aria fredda e sottile, confuso e felice, deciso ad andare ancora più in alto l'indomani. Il gabbiano Fletcher, che amava le acrobazie come nessun altro, riuscì a mettere a segno il suo avvitamento lento verticale in 16 punti e il giorno dopo ci aggiunse un triplo testa coda e le sue ali scagliarono lampi di luce bianca verso una spiaggia dalla quale sbirciavano parecchi occhi furtivi. E Jonathan era sempre lì al fianco di ciascuno dei suoi allievi a dimostrare, suggerire, insistere, guidare. Volò con loro attraverso notti, nubi e tempeste per il gusto di farlo, mentre lo stormo restava accoccolato al suolo nella sua miseria. Finite le lezioni di volo, gli studenti si rilassavano sulla sabbia e col tempo impararono ad ascoltare meglio Jonathan. Aveva certe idee pazze che non riuscivano a capire, ma ne aveva anche di buone, che capivano e come. Pian piano, nella notte, intorno al cerchio degli allievi se ne formò un altro, un cerchio di gabbiani curiosi che ascoltavano al buio per ore e ore, non volendo vedere o farsi vedere a vicenda, e sparivano prima dello spuntare del giorno. Fu un mese dopo il ritorno che il primo gabbiano dello stormo fece il grande passo e chiese di imparare a volare. Con quella richiesta, il gabbiano Terence Lowell diventò un uccello condannato, marchiato come reietto, e divenne l'ottavo degli allievi di Jonathan. La sera dopo, dallo stormo, arrivò il gabbiano Kirk Maynard, ciondolando sulla sabbia, trascinandosi l'ala sinistra, e si gettò ai piedi di Jonathan.
«Aiutami», disse molto piano, parlando come parla un moribondo. «Desidero volare più di ogni altra cosa al mondo».
«Allora vieni», disse Jonathan. «Sali con me. Allontanati da terra e cominciamo».
«Tu non capisci. La mia ala. Non riesco a muovere l'ala».
«Gabbiano Maynard, tu sei libero di essere te stesso, il tuo vero te stesso, qui e ora, e niente te lo può impedire. È la legge del grande gabbiano, la legge che è».
«Stai dicendo che posso volare?»
«Dico che sei libero». Semplicemente, subito, così, il gabbiano Kirk Maynard spalancò le ali senza sforzo e si levò nel cielo oscuro della notte. Lo stormo fu ridestato dal suo urlo fortissimo da 500 piedi di altezza.
«So volare! Ehi, voi! So volare!»
All'alba c'erano quasi 1.000 uccelli fuori dal cerchio degli allievi e tutti guardavano Maynard incuriositi. Non importava di farsi vedere o meno e ascoltavano il gabbiano Jonathan, cercando di capire. Lui diceva cose molto semplici. Che è giusto che un gabbiano voli, che la libertà è la natura profonda del suo essere, che qualunque cosa ostacoli quella libertà deve essere accantonata, che sia un rito o una superstizione o qualunque forma di limitazione.
«Deve essere accantonata!» si levò una voce dalla folla. «Anche se si tratta della legge dello stormo!»
«L'unica vera legge è quella che conduce alla libertà», disse Jonathan. «Non ne esistono altre».
«Come puoi aspettarti che noi vogliamo con te?» disse un'altra voce. «Tu sei speciale, dotato, divino! Tu sei superiore agli altri uccelli!»
«Guardate Fletcher, Lowell, Charles Roland, Judy Lee. Sono anche loro speciali, dotati, divini. Non più di voi, non più di me. La sola differenza, l'unica vera differenza, è che loro hanno cominciato a capire che cosa sono veramente e hanno cominciato a farne pratica. I suoi allievi, tranne Fletcher, si agitarono imbarazzati. Non avevano capito che era quello che facevano. La folla aumentava ogni giorno e veniva a dubitare, a idolatrare, a schernire. «Nello stormo si dice che se non sei il figlio del grande gabbiano in persona», disse una mattina Fletcher a Jonathan dopo l'allenamento di velocità avanzata, «allora sei 1000 anni in anticipo sul tuo tempo». Jonathan sospirò. «Si corre sempre il rischio di essere fraintesi», pensò. «O ti chiamano diavolo o ti chiamano Dio». «Tu cosa pensi, Fletch? Pensi che siamo in anticipo rispetto al nostro tempo?» Un lungo silenzio. «Beh, questo genere di volo è sempre stato qui, pronto per essere appreso da chiunque volesse scoprirlo. Il tempo non c'entra niente. Siamo in anticipo rispetto alla moda, forse, e in anticipo rispetto a come volano tutti i gabbiani». «È già qualcosa», disse Jonathan, avvitandosi per planare al rovescio. «Sempre meglio che essere in anticipo sul nostro tempo». Successe appena una settimana dopo. Fletcher stava spiegando gli elementi di base del volo ad alta velocità a una classe di nuovi allievi. Era appena uscito da una picchiata di 7000 piedi, una lunga striscia grigia che schizzava a pochi pollici dalla spiaggia, quando un giovane uccello al primo volo planò dritto nella sua traiettoria, chiamando la madre. Il gabbiano Fletcher Lind aveva solo un decimo di secondo per evitare il pericolo. Così virò rapidissimo sulla sinistra, a qualcosa come 200 miglia all'ora, e si schiantò contro una scogliera di granito. Fu come se la roccia fosse una durissima porta gigante su un altro mondo. Un'esplosione di paura e terrore e di nero quando la urtò. E poi si ritrovò a galleggiare in un cielo stranissimo e dimenticava. E ricordava e dimenticava, spaventato, triste e dispiaciuto. Tremendamente dispiaciuto. La voce gli arrivò come quel giorno che aveva incontrato il gabbiano Jonathan Livingston. Il trucco, Fletcher, è cercare di superare i propri limiti, uno alla volta, con pazienza. Il volo contro la roccia si affronta un po' più in là. Jonathan, noto anche come il figlio del grande gabbiano, disse il suo istruttore in tono asciutto. Ma che cosa ci fai qui? La scogliera? Io non sono... morto? Oh, Fletch, andiamo. Rifletti. Se stai parlando con me, è ovvio che non sei morto, no? Sei riuscito a cambiare il tuo livello di coscienza in un modo piuttosto brusco. Adesso sta a te. Puoi restare qui e imparare a questo livello, che è decisamente più alto di quello che hai lasciato, tra parentesi, oppure puoi tornare indietro e continuare a lavorare con lo stormo. Gli anziani ci speravano proprio in un disastro, ma sono sgomenti che tu gliene abbia servito uno così grosso. Voglio tornare allo stormo, ovvio, avevo appena cominciato col nuovo gruppo. Molto bene, Fletcher. Ricordi quello che dicevamo sul fatto che il corpo non è altro che pensiero? Fletcher scosse il capo, dispiegò le ali e aprì gli occhi ai piedi della scogliera, nel cuore dello stormo riunito. Quando si mosse, dalla folla si levò un gran fragore di strilli e strida.
L'ha toccato con la...
Era una folla di 4000 gabbiani, spaventati da quanto era successo. E il grido di diavolo si propagò come il vento in una tempesta oceanica. Gli occhi ardenti, i becchi affilati, si avvicinarono per uccidere. «Saresti più tranquillo se ce ne andassimo, Fletcher?» chiese Jonathan. «Non credo che mi opporrò». In un attimo si ritrovarono vicini a mezzo miglio da lì e i becchi lampeggianti dell'orda si richiusero sul nulla. «Perché mai?» si interrogava John perplesso. «La cosa più difficile del mondo è convincere un uccello che è libero e che può dimostrarlo a se stesso se soltanto perde un po' di tempo a esercitarsi. Perché deve essere così difficile?» Fletcher era ancora esterrefatto dal cambio di scena. «Che cosa hai fatto? Come abbiamo fatto a finire qui?» «Hai detto che volevi andare via dalla folla, no?»
«Sì, ma come hai...
Come tutto il resto, Fletcher. Esercizio. Entro la mattinata, lo stormo aveva dimenticato la sua follia, ma Fletcher no. Jonathan, ricordi quello che hai detto tanto tempo fa? Che bisogna amare lo stormo tanto da farvi ritorno per aiutarlo a imparare. Certo. Non capisco come fai ad amare un'orda di uccelli che ha appena cercato di ucciderti. Oh, Fletch, non è quello che si ama. Non si ama l'odio e la malvagità, ovvio. Bisogna esercitarsi a distinguere il vero gabbiano, il buono in ciascuno di loro, e aiutarli a trovarlo in se stessi. È questo che intendo quando parlo di amore. È divertente quando ci si arriva. Ricordo, per esempio, un giovane uccello battagliero che si chiamava Gabbiano Fletcher Lind. Era appena diventato un reietto, era pronto a combattere lo stormo fino alla morte, era disposto a cominciare a costruirsi il suo personale amaro inferno sulle scogliere remote. Ed eccolo qui oggi, che si costruisce il suo paradiso personale e guida l'intero stormo da quella parte. Fletcher si volse verso il suo istruttore e nei suoi occhi passò un lampo di paura. Guidarli io? Come sarebbe? Sei tu l'istruttore qui e non puoi andar via.
Non posso.
Non credi che potrebbero esistere altri stormi, altri Fletcher che hanno bisogno di un istruttore più di questo qui, che ormai è avviato verso la luce?
Io... John, io sono solo un gabbiano e tu sei l'unico figlio del grande gabbiano, suppongo.
Jonathan sospirò e guardò verso il mare. Tu non hai più bisogno di me. Tu devi solo continuare a scoprire te stesso ogni giorno un po' di più, a scoprire il vero gabbiano Fletcher, quello privo di limiti. È lui il tuo istruttore. È lui che devi capire. È lui che devi esercitarti a essere. Un attimo dopo, il corpo di Jonathan cominciò a vibrare nell'aria e a diventare trasparente. Non permettere che si diffondano sciocche dicerie su di me o che mi trasformino in un dio, ok, Fletch? Io sono un gabbiano. Mi piace volare e forse...
Jonathan!
Povero Fletch, non credere a ciò che ti dicono i tuoi occhi. Tutto ciò che vedono è illimitato. Guarda con l'intelletto. Scopri ciò che già sai e troverai il modo di volare. Il tremolio cessò. Il gabbiano Jonathan era svanito nel nulla. Dopo un po', il gabbiano Fletcher si trascinò su un cielo e affrontò un gruppo di studenti nuovi di zecca, avidi di seguire la loro prima lezione. «Per cominciare», disse in tono grave, «dovete capire che un gabbiano è un'idea limitata di libertà, un'immagine del grande gabbiano. È tutto il vostro corpo, da una punta dell'ala all'altra, non è altro che il vostro stesso pensiero». I giovani gabbiani lo guardavano beffardi. «Ehi, amico», pensavano, «è così che ci insegni a fare la gran volta». Fletcher sospirò e ricominciò. «Ah, molto bene», disse, e li osservò con aria critica. «Cominciamo con il volo orizzontale». E nel dirlo, comprese all'istante che il suo amico davvero non era più divino di lui. «Niente limiti, Jonathan», pensò. «Beh, allora non è lontano il momento in cui comparirò dal nulla sulla tua spiaggia e ti farò vedere io un paio di cosette sul volo». E anche se cercava di assumere l'aria severa, giusta per rivolgersi ai suoi allievi, il gabbiano Fletcher li vide tutti all'improvviso per quello che erano in realtà, solo per un attimo. E ciò che vide non gli piaceva e basta, lo amava. «Niente limiti, Jonathan», pensò e sorrise. La sua corsa per imparare era cominciata.